Non lasciate andare le vostre illusioni. Se se ne vanno, potrete comunque esistere, ma non sarete più vivi. Mi piace iniziare questa puntata podcast con questa bellissima frase che rispecchia una grande verità. In molti abbiamo paura di illuderci nella nostra vita, in moltissimi oserei dire, abbiamo paura di inseguire i nostri sogni. Perché così facendolo c'è il rischio di rimanere delusi, il fatto che essi stessi non troveranno mai una realizzazione. Però io nella mia vita semplicissima ho sempre pensato che i sogni siano una parte fondamentale. E così forse anche le illusioni, soprattutto nel mondo di oggi, a volte anche illudersi, per quanto forse apparentemente potrebbe sembrare qualcosa di fugace, di inutile anche, spesso e volentieri anche di doloroso, forse, non so, magari illudersi o sognare, anche a volte possono apparire anche la stessa cosa, potrebbe essere lo stimolo per continuare ad andare avanti, perché spesso e volentieri, quasi sempre in realtà, la vita ci mette di fronte a delle prove. A volte insormontabili, a volte che richiedono tutte le nostre forze per essere superate. E quando lottiamo per superare queste insidie, questi ostacoli, spesso e volentieri sono proprio le illusioni e i sogni che ci fanno sentire vivi, che non ci fanno sentire soltanto un corpo che gira per la strada e che compie meccanicamente delle azioni. E questa frase mi ha molto colpito, perché ci ho riflettuto spesso, quindi mi sembrava giusto appunto iniziare questa puntata dicendola anche a voi che state dall'altra parte della rete e che mi ascoltate al microfono con una voce forse più seria del solito, ma necessaria per parlare di questa esperienza più che di questo documentario. Un'esperienza particolare che a tratti mi ha straziato, mi ha spezzato il cuore in due. Poco tempo fa stavo facendo un po' di zapping per le varie piattaforme streaming di cui ho fatto l'abbonamento e vado su Amazon Prime cercando di vedere qualcosa che potesse intrattenermi in una serata altrimenti noiosa e banale. Vado sul canale di Paramount Plus, che avevo fatto un abbonamento aggiuntivo, e mi trovo davanti la locandina con il volto di Val Kilmer. Attore che da sempre non ho apprezzato forse quanto avrebbe meritato. Nel senso, Val Kilmer è sempre stato un attore che mi lasciava perplesso in diverse occasioni. Lo trovavo a volte poco espressivo e addirittura in certe occasioni pensavo che non si impegnasse nella recitazione quanto appunto avrebbe dovuto. E quanto un attore in sé dovrebbe poter fare. Per cui, insomma, a parte apprezzarlo in pellicole comunque come Top Gun, verso il quale appunto detestavo il personaggio di Iceman, quindi lui aveva colto pienamente nel segno, risultando irritante proprio come avrebbe dovuto essere e come il pubblico, aveva percepito dalla sua interpretazione. Sicuramente l'avevo apprezzato in pellicole come It, dove interpretava appunto uno dei complici della banda di Robert De Niro. L'ho apprezzato in The Doors di Oliver Stone, che seppur essendo un film fallace e secondo me anche troppo lungo, aveva nell'interpretazione di Val Kilmer, che incarnava uno splendido Jim Morrison, secondo me il suo punto di forza. Però in altre pellicole sicuramente era molto, molto più superficiale, molto meno apprezzabile, almeno per quanto mi riguarda, e parlo di pellicole disastrose come lo stesso Batman Forever, che comunque in patria ha incassato un botto, perché tanti aspettavano un ritorno del Cavaliere Oscuro, che però sarebbe stato lontano anni luce da quello proposto nei primi due film da Tim Burton. Joel Schumacher aveva rivoluzionato completamente ogni cosa. E aveva scelto appunto Val Kilmer per l'interpretazione di Bruce Wayne Batman dopo il rifiuto e l'estromissione di Michael Keaton. per un ritorno al terzo capitolo. Lì, secondo me, Val Kilmer non aveva interpretato il Cavaliere Oscuro con lo spessore che il personaggio richiedeva e quindi non l'avevo apprezzato, così come tutto il film mi aveva lasciato abbastanza basito per la sua bruttezza. Non l'ho apprezzato nel Santo, una pellicola che secondo me è parecchio dimenticabile. Poi è successa una cosa. Quando vidi qualche tempo fa un video di Val Kilmer che parlava in una sorta di conferenza stampa per una associazione che raccoglieva fondi appunto per i malati di tumore, e ho sentito appunto questa voce strozzata, questa voce rauca, e un uomo completamente stravolto, cambiato, distrutto, devastato appunto da un cancro con cui stava facendo i conti da diversi anni. Questa cosa mi ha spiazzato, mi ha devastato, e comprensibilmente è uscito il lato umano, la compassione, e ho cominciato a rivalutare conseguentemente anche la personalità di questo attore e forse anche alcuni suoi ruoli che prima non avevo forse apprezzato come avrebbero meritato. Chiariamo, cioè, non si sta parlando comunque di chissà quale attore, non voglio scendere nel patetico parlando in questa maniera. Però è stato un video che mi ha colpito veramente tanto, perché Kilmer comunque si sforzava di parlare, lui aveva già questo buco nella gola, aveva subito un'operazione importante per togliere questo cancro alla gola che lo devastava appunto. E che gli era stato diagnosticato tra capo e collo, così come un fulmine a ciel sereno, come purtroppo quasi sempre succede in questi casi. Però, nonostante questo, trovavo in quest'uomo che faceva fatica a parlare, cioè poteva parlare solamente chiudendo questo buco alla gola. Per fortuna, appunto, l'intervento era riuscito, con successo, ma lui ancora oggi si sta riprendendo. E purtroppo un intervento che gli ha causato appunto gravi danni alle corde vocali, lui può parlare solamente coprendo il buco che ha al collo, altrimenti non può parlare. Però ho trovato lo stesso una grandissima forza in quest'uomo, in questo attore dalla carriera irrimediabilmente rovinata, che voleva comunque, ci teneva a parlare al pubblico della sua esperienza, ci teneva a far sapere al mondo che non si era arreso. E questa cosa qua l'ho trovata una volta appunto vista questa locandina del suo volto su Prime nel documentario del 2021 dedicato a lui, che è protagonista appunto di questo podcast. Il documentario dal titolo Val, un Amazon Original, diretto da Leo Scott e Ting Pu. Un documentario di 1 ora e 40, 1 ora e 50 quasi, che ripercorre la vita di Val Kilmer. E ragazzi, mi ha veramente spaccato in due, perché senza patetismi e senza facili escamotage ricattatori che richiedono appunto la commozione del pubblico, questo documentario raccontato da Val Kilmer in persona tramite la voce del figlio Jack, è qualcosa di, secondo me, straordinario, che tutti dovrebbero vedere. Non so quanto sia stato visto, ma so che alla sua uscita è stato elogiato e accolto in una maniera estremamente calorosa dalla critica e dal pubblico. Perché questo? Perché, come vi dicevo, non è una storia patetica. Si tratta della vita di un essere umano che fa il punto della situazione, lo fa con serietà, con sincerità e genuinità, e non lo fa solamente con il pubblico che l'ha seguito al cinema, che l'ha apprezzato come attore e che l'ha visto crescere e a volte tentennare nella sua carriera artistica, ma lo fa con chiunque, con qualsiasi persona, dimostrando appunto la soddisfazione che ha avuto durante appunto la lotta contro il cancro alla gola nel conoscere tantissima gente. Consapevole che la sua carriera artistica stava volgendo al termine, e che nessuno l'avrebbe più chiamato per partecipare a grandi produzioni, Val Kilmer però gira comunque il mondo e partecipa a convention e incontra, parla per quanto gli è possibile con il pubblico, dimostrandosi comunque sempre presente e raccontando tutto quello che gli è successo. E questo lo scopriamo appunto nel documentario Val, che ripercorre tutta la storia sia biografica che artistica di questo attore, di questo essere umano. Un documentario veramente fatto bene, dove anche il nostro di tanto in tanto parla e veramente ti si stringe il cuore sentendo lo sforzo che fa nel raccontarci alcune cose del suo percorso. E noi scopriamo la perdita del fratello minore, 17 anni, annegato nella vasca da bagno perché colto improvvisamente da un attacco epilettico furioso, il senso di colpa del padre che non aveva appunto dato l'importanza di far prendere al figlio i medicinali necessari per combattere l'epilessia. Assistiamo ai passi importanti che appunto coincidono con la voglia di recitare di Val Kilmer, con l'iscrizione alla Juilliard School come studente più giovane, le difficoltà enormi di essere uno studente di quella scuola, le pretese, la grande severità da parte di tutti gli insegnanti, insomma. E ci sono dei momenti veramente toccanti, commoventi, dove il magone ti viene quasi senza che tu te ne accorga. Noi vediamo, il documentario si alterna tra un Val Kilmer giovane e un Val Kilmer appunto al giorno d'oggi, già minato appunto dagli effetti della chemioterapia e della radioterapia. E c'è una scena in particolare che mi ha fatto venire veramente gli occhi lucidi, non mi sono neanche curato di trattenere le lacrime, dove vediamo questo padre, lui ha due figli, un maschio e una femmina, e c'è una scena in particolare in cui lui chiama la figlia, la chiama al telefono e la redarguisce affettuosamente per essere in ritardo. E lei si scusa, lui esce dalla porta di casa sua, batte, si picchietta le mani, eccitatissimo al pensiero di vedere sua figlia, che sembra non vedere da molto tempo, per poi scoprire che i due abitano l'uno la porta accanto praticamente. E questa cosa qua è di una dolcezza incredibile, l'amore di un padre verso i suoi figli, un padre che scherza anche sul suo stato di salute con il figlio Jack. Ed è un documentario importante, secondo me, quello realizzato, quello che Val Kilmer decide di mostrare al pubblico, di condividere con tutti noi, grazie a filmati che sono stati girati nell'arco di 40 anni con Super 8, 16 mm. Val Kilmer ha ripreso tutta la sua vita, da momenti di vita personale, la nascita dei suoi figli, il matrimonio con Joan Wally Kilmer e la conseguente separazione, i problemi economici, insomma, le difficoltà incontrate con il padre che ha comprato diversi terreni e creato società fantasma per non pagare le tasse, e lo stesso Kilmer ha dovuto far fronte ai debiti del padre per essere un bravo figlio, per fare in modo che suo padre, insomma, non andasse incontro a dei problemi legali. È un documentario che racconta tutto questo e anche di più. Racconta soprattutto la personalità di quest'uomo, la sua voglia di vivere ancora nonostante gli ostacoli, non soltanto che hanno costellato la sua carriera. Parla molto del mestiere dell'attore, di come si sia concentrato nel corso della sua vita a non ricoprire ruoli sempre commerciali, ma a cercare delle sceneggiature particolari, comunque magari distanti dal grande pubblico, ma che potessero piacergli. E quando verso la fine lo vediamo impersonare, poco prima che il cancro alla gola lo cogliesse, lo vediamo impersonare Mark Twain e lo vediamo esaminare appunto questo grande scrittore del passato, cogliendo degli aspetti analoghi alla vita dello stesso attore, anche in questo senso rimaniamo veramente esterrefatti da come Val Kilmer mettesse anima e corpo, mettesse un po' di se stesso in ogni ruolo che interpretava, ma allo stesso tempo ogni personaggio donasse qualcosa a lui e gli desse la forza di andare avanti. E, quando arrivò naturalmente il cancro sembrava finita, sembrava che la vita fosse devastata, ma invece il nostro ha trovato la forza per continuare. C'è una scena anche in questo caso molto drammatica, ma allo stesso tempo toccante, in cui il nostro partecipa a una convention, a un certo punto si sente male, è debole e si alza faticosamente, aiutato dallo staff di questa convention. Lui è lì per firmare autografi e i fan sono tantissimi, c'è una fila sterminata che ogni volta che si presenta con un poster di Top Gun, di Iceman, o con un libro scritto appunto dall'attore, gli dice, gli chiede se può scrivere come dedica ti concedo di essere il mio aereo d'appoggio. E già questa cosa secondo me è meravigliosa. Lui a un certo punto è stanco, si sente male e si deve alzare. Si sdraia su un divano e sembra che la sua partecipazione alla convention sia terminata così, bruscamente, tristemente. Ma lui si riprende, vuole tornare dai suoi fan, vuole tornare dalla gente che lo ringrazia ed è contenta che lui stia meglio. E lui fa questi sorrisi sinceri, spontanei. Potrebbe sembrare tutto finto, potrebbe sembrare, i maligni potrebbero dire che lui è tornato per prendere i soldi degli autografi. Però sì, si può pensarla così effettivamente. Però secondo me alle volte è bello anche pensare che lui sia tornato per l'amore verso i suoi fan. Così secondo me sia stato l'amore per la vita e per il prossimo che l'ha spinto a realizzare un documentario che altrimenti avrebbe potuto tenere per se stesso, un documentario che ripercorre tutta la sua vita. Appunto per questo che dicevo, ci troviamo davanti di più di una semplice biografia, ci troviamo davanti alla vita di una persona. Certo, ripercorriamo la carriera artistica di Val Kilmer, ma così come i suoi ruoli rifiutati, anche questo è interessante. Anche dal punto cinematografico, il documentario risulta molto interessante. Vediamo come lui avrebbe voluto partecipare, avesse fatto tanti provini proprio a casa sua per partecipare a Full Metal Jacket di Kubrick, oppure per impersonare Henry Hill in Quei bravi ragazzi, ruolo che poi andò a Ray Liotta. E come invece ci furono delle difficoltà, per esempio, nella realizzazione dell'Isola Perduta, come venne affascinato subito dal carisma di un Marlon Brando ormai sul Viale del Tramonto, nell'interpretazione del dottor Moreau, appunto nell'Isola Perduta del 96. Tra l'altro, seguite comunque tutti i titoli di coda perché la scena finale in cui vediamo Val Kilmer in questa piscina durante la lavorazione dell'Isola Perduta, il nostro è accompagnato e saluta verso la telecamera con l'attore Nelson Della Rosa, che forse gli appassionati dell'horror un po' più trash ricorderanno come Ratman di quella villa in fondo al parco, film bruttissimo purtroppo, con quest'attore appunto affetto da nanismo che impersona il mostro del film e che è presente anche nell'Isola Perduta. E anche questa scena, quando loro due salutano, è veramente dolce, tenera. Quindi è un documentario che vi consiglio sicuramente. Mezz'ora di podcast, il limite che mi dà appunto Spotify per registrare, poi potrei fare un'altra traccia assolutamente, però mezz'ora è veramente poco per cercare di descrivervi al meglio appunto l'intensità di Val, di questo documentario, di come si può elevare, di come ognuno di noi può trarne, secondo me, beneficio, giovamento durante la visione. Di come appunto si può commuovere e di come io stesso mi sono trovato veramente a giudicare fin troppo freddamente un attore conoscendolo semplicemente come tale, ma spesso e volentieri ci dimentichiamo che c'è anche un essere umano dietro all'attore, che l'attore è solo una minima parte, solo una facciata di quello che vediamo appunto sullo schermo. E quindi questo documentario è bello, veramente bello. Credo che bello sia l'aggettivo forse più semplice, ma anche più significativo per descrivere un'opera come questa, che, ripeto, va oltre. e viene accompagnato fra l'altro da una colonna sonora con brani accuratamente selezionati da Val Kilmer e i suoi figli che accompagnano egregiamente quello che noi vediamo e la vita di questo attore. Alcuni brani sono più divertenti, altri sono più drammatici. C'è Chris Isaak tra gli artisti che sono stati appunto protagonisti della colonna sonora, Brian Eno, ce ne sono veramente tanti e anche qui c'è una ricerca della musica d'accompagnamento minuziosa, dettagliata, perché Kilmer comunque non lascia nulla al caso ed è interessante anche come vediamo appunto i metodi di ripresa di una volta, l'interesse di quest'uomo per documentare tutto quanto, anche con semplicità, sempre estremamente curioso per ogni avventura artistica in cui si cimentava. Non voglio dilungarmi oltre perché altrimenti sarei tedioso, però il mio consiglio è quello di guardarlo, anche se si tratta di un documentario, non definitelo noioso, non definitelo semplicemente come l'opera puramente commerciale di un attore ormai in declino che cerca di fare soldi in qualsiasi modo e si mette a nudo per cercare di sbarcare il lunario perché non fa più film da un po'. Secondo me non è così. E secondo me c'è ben altro nel documentario di Val. E quest'altro, questo calore umano che forse anche Val Kilmer ha scoperto in se stesso dopo tutto quello, dopo le traversie che ha dovuto affrontare nella sua vita che ancora sta attraversando, forse anche lo stesso Val Kilmer ha scoperto di sé e sicuramente l'ha visto Tom Cruise in Decenni di amicizia, appunto dai tempi di Top Gun, che lo hanno convinto, contro il parere dei produttori, di tutti, a volerlo in Top Gun Maverick, in una scena secondo me meravigliosa, che è tra le più belle che abbia visto negli ultimi 20 anni e che rappresenta davvero un'amicizia reale. Che buca lo schermo, un sentimento che arriva fino al pubblico e che è sincero. E quando Iceman e Maverick si abbracciano in quella scena, vediamo veramente Val Kilmer e Tom Cruise abbracciarsi, due persone, non soltanto due personaggi, ma due persone che si stringono e che si ringraziano reciprocamente per l'amicizia, il rispetto, la stima che li ha accompagnati per decenni. Veramente un'opera grandiosa, grandiosa. Non ve la perdete, lasciatevi trasportare dalle parole di Val e lasciatevi commuovere da quello che vedrete sulla scena, dall'amore di un padre verso i propri figli, dall'amore di un marito verso la propria moglie, dal dispiacere di un matrimonio terminato e da tutta una vita vissuta con l'occhio di chi è stato pesantemente messo alla prova da essa, ma non ha mai smesso di credere nella stessa allo stesso tempo. Veramente un'opera degna di nota che penso che riguarderò. Io vi do l'appuntamento alla prossima recensione Carfatica Podcast, lunga vita al cinema come sempre, e un abbraccio dal vostro Carfa.